come ogni martedì salutiamo Mario Sconcerti. Ben ritrovato, direttore.
Buonasera, direttore.
Ciao, buonasera a voi.
Direttore, ripartendo innanzitutto proprio dall'Inter, visto che abbiamo ascoltato Simone Inzaghi e alla facilità, in un certo senso, con cui sì, ha preso un percorso tattico, se vogliamo, intrapreso da Antonio Conte, ma poi lo ha rapidamente modellato non solo secondo le proprie convinzioni, il proprio modo di intendere calcio, ma anche per il modo in cui la squadra, soprattutto per l'11 titolare, diversi cambiamenti rispetto all'anno scorso, ha avuto, diciamo, in un certo senso così, anche la... a cui ha avuto necessità di rispondere. Ecco, in questo dialogo tra squadra e allenatore è proprio il percorso Champions l'aspetto più interessante anche nella valutazione della crescita del gioco dell'Inter, al di là poi del percorso in campionato e della rimonta delle ultime settimane?
No, non credo. Nel senso che l'Inter in Champions aveva un girone molto facile. Se calcoliamo gli avversari di Shakhtar e addirittura i Moldavi, c'è stato un dubbio. In fondo hanno battuto due volte i Moldavi e una volta lo Shakhtar, che deve ancora segnare un gol in Champions. È una squadra molto giovane. Non mi sembra che abbia mostrato molte più cose in campionato. L'unica partita vera l'ha persa in casa con Real Madrid, nel proprio giro. Vedremo stasera. Adesso ci arriva con... Adesso è la squadra di Inzaghi. Io resto un po' meravigliato quando sento parlare di Inzaghi come di un giovane allenatore sorprendente. Cioè, Inzaghi è uno che è rimasto 5 anni nella stessa società, una società che anzi con lui è molto andata avanti, ha vinto 3 titoli, se non sbaglio 2.
No, 3. Che, una Coppa Italia e 2 supercoppe, sì.
E che fino alla pandemia aveva fatto 13 vittorie consecutive ed era la squadra in quel momento più accreditata a vincere il campionato, anche più della Juve. Inzaghi ha sempre giocato così. Io se vedo l'Inter adesso, cioè che la vedo nel pieno delle sue qualità, io rivedo la Lazio di 2 anni fa, dove c'era facilità di adattarsi all'avversario, perché se le squadre si chiudevano, loro se le giocavano con gli scambi stretti e gli inserimenti in aria, altrimenti con le grandi squadre le prendevano in contropiede. Inzaghi è un fior di tecnico che non ha niente da invidiare a Conte, è una cosa diversa. Noi continuiamo a fare un parallelo, un paragone con Conte, ma non c'entra nulla. Inzaghi è una cosa diversa.
E rispetto a questi due allenatori, Inzaghi e Conte, oggi Carlo Ancelotti che valore ha? Perché se ne parla sempre poco di Ancelotti, però poi uno va a vedere la classifica, è in testa il Barcellona con tutte le sue difficoltà a 16 punti. Cioè, lui non è uno di grandi parole, però di grandi fatti. Cioè, io credo che andrebbe ogni tanto ricordata la carriera di Ancelotti, direttore.
Ma dipende perché la si debba ricordare, perché Ancelotti è ufficialmente uno dei grandi allenatori del mondo. Non c'è più... è uno che ha vinto scudetti dovunque.
No, perché a volte si parla molto più di Mourinho che di Ancelotti, cioè nei commenti
generali.
Sì, ma generali,
perché siamo, perché noi, come anche normale, guardiamo sempre il cortile di casa nostra, per cui è normale parlare di più di casa nostra. Ma Ancelotti, insomma, non è da scoprire, è da sicuro. Con Ancelotti ci conosciamo da 40 anni, ci sentiamo ancora, e quando lo sento parlare di calcio continuo a imparare tante cose.
È uno di quegli allenatori che, diciamo, ha saputo stare al passo coi tempi, no? Anche perché comunque sia, ha cambiato, ha vinto ovunque, ma soprattutto si è adattato ovunque, che non è da tutti.
Sì, ma sai, l'adattamento all'ambiente è il segreto dell'evoluzione, anche per la specie, per qualunque tipo di specie. Vuol dire intelligenza,
non c'è dubbio.
Direttore, invece, spostandoci a San Siro, in attesa poi di Milan-Liverpool, in queste 5 partite, a suo avviso, Pioli e questo gruppo Cosa hanno imparato della Champions League e del valore attuale del Milan in un contesto europeo? Visto che anche lì la lettura di queste cinque gare del Milan è molto variegata, c'è chi si concentra sugli episodi, però cercando di tracciare una linea, un solco in queste cinque gare Champions del Milan a distanza di fatto di un decennio, che cosa ha imparato la squadra e la società?
Ma io credo che la squadra abbia imparato a stare in una competizione che non conosceva. Di questa squadra erano pochi quelli che avevano giocato la Champions. Aspetta che devo chiamare il mio
capo. Dove vai?
Quindi rimprovero ufficiale.
Rimprovero ufficiale.
Questo è un giallo simile arancione. Il prossimo c'è il rosso.
No, me lo dà lui a me il rosso. Ma siccome lui ama tutti, è un cucciolo, per cui vede la gente che gli corre davanti perché siamo in un parco, e lui gli va dietro convinto che stiamo facendo un chiasso con lui, per cui me lo perdo ogni 3x2.
Dicevamo, direttore, insomma, il Milan e la lezione di queste cinque gare Champions.
Ti dicevo, io credo che abbiano imparato a stare in Champions, ad avere la consapevolezza. Il Milan, se noi partiamo dal Liverpool, il cui dominio fu molto oltre il 3-2, fu molto oltre il risultato, se pensiamo all'Atletico dovrebbero sfortuna, eccetera, ma se pensiamo al Porto, che era un avversario alla portata, ci ha fatto un punto in casa, non è mai stato in vantaggio col Porto il Milan, ha avuto questa risposta nel secondo tempo. Ha avuto questa risposta con l'Atletico. Se il Liverpool, c'è ancora una differenza netta tra Milan e Liverpool, non so come verrà. Vedo che la formazione del Liverpool, quella annunciata, è piena di riserve. E devo dire che anche la tradizione di Klopp, quando è già qualificato, non è una tradizione di grande battaglia. Ha perso due volte contro il Napoli, una in casa e una a Liverpool, quando aveva già la qualificazione in tasca, e il Napoli no. Quindi stasera è una partita non impossibile.
Ecco, direttore, pare che giochi titolare, sarebbe la sua prima da titolare, Junior Messias. Anche questa è una bella storia.
Sì, è una bella storia. Se l'è potuta giudicare il Milan pagando, perché nessuno voleva pagare 10 milioni un giocatore di 30 anni. Però Messias è importante adesso. E secondo me giocare dall'inizio non è nemmeno la sua specialità nel Milan. Non è quella... Lui fa una differenza negli ultimi 30 minuti, però poi evidentemente il Milan vuole partire sparato. Bisogna stare attenti, perché se c'è un giocatore che non esce mai, di cui Pioli non fa mai a meno nel centrocampo, è Selemakers. E se Messias si gioca dall'inizio, non so se gioca a destra o a sinistra, mi sembrerebbe strano rimanesse fuori Selemakers. Però anche lui qualche volta deve...
Però pare di sì, le indicazioni parlano proprio di questa situazione. Tra l'altro, direttore, la benvenuti qui, mi dà il rosso diretto. Quando lei ha detto gli ultimi 30 minuti, a me è venuto in mente Robbiati. Abbia pazienza, direttore, c'è un ruolo alla Robbiati. Cioè, quando Robbiati entrava per Rui Costa, purtroppo qui sono scivolato sulla Fiorentina. Mi dispiace, direttore, quindi...
No,
perché poi dopo benvenuti nella pausa mi brontola, capito? Solo per quello. Però mi si è accesa la lampadina, ho detto un ruolo di 30 minuti, ho pensato a Robbiati quando usciva Rui Costa. Quindi, però
non è un brutto riferimento.
Ci mancherebbe, però, di
scandaloso. Però, direttore, domani invece sull'Atalanta, visto che ormai, insomma, in campionato... Le consuete difficoltà iniziali dell'Atalanta sono state spazzate via da questo rendimento, soprattutto in trasferta, e anche questa non è certo una novità dell'Atalanta scintillante. Domani c'è però, se vogliamo, una situazione quantomeno in Europa un po' inedita, in cui il momento di forma, se vogliamo anche lo status generale, collettivo, mettono l'Atalanta da favorita a dover vincere una partita all'interno di un girone Champions. Questo è uno scalino che negli ultimi due anni, ad esempio, la Dea non ha mai fatto nel girone Champions.
Sì, ma comunque non è... cioè l'Atalanta gioca sempre allo stesso modo. Semmai ha imparato a giocare diversamente, difendendosi quando ha un vantaggio importante, contro squadre importanti. Però l'Atalanta gioca sempre allo stesso modo. E ti devo dire che anche quando ha perso le due partite che ha perso, cioè nelle prime sette, era veramente con tanti giocatori fuori, ne ha ancora a partire da Gessens, ma aveva fuori veramente 5-6 titolari fondamentali. Recuperati quelli e toccati agli altri gli infortuni, da metà ottobre in testa alla classifica, anche davanti all'Inter, ha fatto un punto più dell'Inter in queste seconde otto partite. E 3 più del Milan, mi sembra, e addirittura 10 in più del Napoli. Quindi insomma l'Atalanta ormai è una è quello che è, cioè se poi basterà lo vedremo, ma è una squadra fatta e compiuta.
Direttore, a proposito del Napoli, tante assenze uguale questi risultati? Troppo semplicistico? C'è qualcosa di più profondo? C'è anche un qualcosa, se vogliamo, di mentale su cui adesso Spalletti deve lavorare, visto che la macchina perfetta dei primi due mesi di fatto adesso si è inceppata?
Io credo che siano molto stanchi. Se tu guardi... sono cambiati gli avversari. Il Napoli è una squadra che non ha trovato avversari diretti nella prima parte, nella lunga prima parte del campionato. Ha giocato contro Juventus, contro la Juventus nel momento di maggior debolezza della Juve. Ha trovato Inter e Atalanta, ha perso con tutte e due in tre partite. Ma se poi ci metti nel mezzo il Sassuolo, dove vinceva 2-0 al Sassuolo, che è crollata nel finale, così come è crollata nel finale con l'Atalanta, e io non credo sia un problema mentale, credo sia un vero e proprio problema di condizione, reso abbastanza drammatico dalle 5 assenze fondamentali che hanno, perché sabato non hanno giocato né Fabian Ruiz, né Anguissa, né Osimhen. Erano Nepolitano, né Koulibaly, avevano delle assenze che fanno veramente squadra.
Direttore, 27 punti in classifica per la Fiorentina in 16 giornate, quinto posto insieme alla Juventus e un Iconé in arrivo.
Non ti so che dire, io sono sempre molto cauto su queste cose, perché è vero che ha 27 punti, però è vero che sono 4-5 squadre proprio in una manciata di punti, ed è vero che noi vinciamo, ma vinciamo abbastanza e perdiamo abbastanza, per cui non so mai da che parte andrà il tergicristallo, se nella parte giusta o meno. Vediamo, io sono già molto molto sorpreso da questo tipo di risultati, perché non me li aspettavo. Devo dire che io, che sono appunto molto cauto, a volte anche scettico, devo dire che stanno lavorando veramente bene, hanno lavorato veramente bene, e questo mi fa piacere. Cioè sto vedendo una differenza, perché vedi, tu puoi vincere a Bologna con una punizione, un calcio di rigore, però la Fiorentina ha dominato a Bologna. Io l'anno scorso era impossibile, quasi con gli stessi uomini, dominare una partita. Adesso c'è una squadra, c'è un gioco e probabilmente c'è anche un allenatore.
Direttore, a proposito di allenatore, nel salutarla, il prossimo weekend c'è il derby di Genova, che mette di fronte due allenatori che stanno vivendo, insomma, delle situazioni diverse ma simili, se non altro perché comunque c'è del trambusto societario, mettiamola così, il Genoa col passaggio di consegne, quello che sta succedendo al patron della Samp Ferrero in queste ore. Però io mi concentrerei soprattutto sulla scelta di Shevchenko. che al di là del nome, che può avere un certo peso e un certo spessore, non dico che sembra condannato però a salutare anzitempo la compagnia, però già dalle premesse era apparsa una scelta abbastanza discutibile. Si aspetta sotto questo punto di vista nient'altro che una continuità di risultati e prestazioni come quella che il Genoa ha fatto con la Juventus, con un allenatore come Shevchenko?
Ma guarda, il Genoa è una squadra che si è sempre salvata col mercato di gennaio. Uh-huh. Preziosi prendeva 12-13 giocatori, tutti in prestito. Qui adesso c'è una società nuova, una società anche che personalmente mi desta molta curiosità, perché è molto berlusconiana.
Non c'è dubbio. Pensare al presidente, no? Voglio certo. dire, così
presidente, l'allenatore, Shevchenko è stato padrino al battesimo del figlio di Berlusconi. Uh-huh. E, insomma, ci sono tante cose che fanno... scusate un attimo, c'è il cartellino rosso.
Cartellino ecco. rosso in diretta. Cartellino rosso in diretta, questo, questo ci piace. E insomma, questo ci sarà voleva, appunto a questo punto anche una giornata di squalifica. O dobbiamo attendere il giudice sportivo?
Io credo che la prossima passeggiata sarà tra 24-48 ore. Credo che il direttore a questo punto, insomma, gli farà fare una giornata fermo in casa. Ecco.
No, no, quello no, perché sarebbe
senza ciotola, senza ciotola.
Un autogol. Ah, eccolo là, l'ho ritro... no, oh. No, non lo vedo più. Ma insomma, bisogna aspettare il mercato di gennaio, adesso è veramente poca cosa, ha anche tanti infortunati, però tenete presente che ha due punti dallo Spezia.
Sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Direttore, grazie mille, ci risentiamo martedì.
Grazie direttore, prego, buona serata, prego. Arrivederci.
Ciao.